A questa 40ª puntata di Sidecar, la macchina della morte. Ciao Anduca.
Ciao Andino, Anderson a tutti e buonasera.
Ecco, dunque dicevamo 40ª puntata, insomma comincia a essere un bel numerello da mettere in bacheca. Vuol dire che il grande direttorio di Radio Bandiera Nera, che ci ospita sulle sue frequenze radio, non ci ha ancora cacciati, tanto male non è andata. Un piccolo, diciamo, zoccolo duro di pubblico lo abbiamo, qualche occasionale che magari ci segue di quando in quando, e quindi non possiamo far altro che dirci soddisfatti del lavoro sin qui portato. Vi avvisiamo con l'occasione, che poi dopo pubblicheremo anche i tanti saluti eccetera eccetera sulla nostra pagina Facebook, che è l'ultima puntata prima della pausa estiva per una serie di cose. Io parto, poi parte Anduca, insomma un po' di cose così, non riusciamo a protrarre oltre prima della pausa estiva, e poi dopo con ogni probabilità ci faranno fare un intervento come gli scorsi anni alla Tre Giorni di Grosseto, e quindi probabilmente ci risentiremo lì o subito dopo. Adesso vediamo cosa ha in mente il palinsesto dell'emittente. Ecco Anduca, tornando invece a bomba, diciamo sui nostri soliti discorsi, c'è qualcosa che tu hai guardato della quale vuoi parlare, sì, discutere con il tuo amicone?
Settimana ho fatto una raccolta di quelle che secondo me sono le novità motociclistiche più interessanti. E ne ho raccolte due, propriamente motociclistiche. Una viene dall'Inghilterra, anzi anglo-italiana, e l'altra viene dalla Cina. Allora, quella che è dall'Inghilterra è molto molto golosa per chi come me è appassionato di motori due tempi, perché grazie a una partnership tra la Vince e la Langen, che è una neocostituita casa costruttrice britannica, avrà vita una motocicletta, una Naked due tempi, 250 di cilindrata. Facciamo un passo indietro. Per chi non conoscesse la Vince è una casa costruttrice italiana che costruisce per il momento un solo modello, una motocicletta 250 due tempi a due cilindri, insomma sul modello di quelle che correvano i Gran Premi fino a non poco tempo fa, però con una tecnologia tutta molto particolare perché i proprietari nonché progettisti sono tutti, vabbè, ingegneri in varie specialità e provengono tutti dal campo automobilistico, ma quello sportivo, c'è cioè chi viene da Ferrari, chi viene da Maserati, chi viene dalla Pagani, quindi insomma gente che sa il fatto suo e appassionati di motori e di motociclette, se no mai nella vita gli sarebbe venuto in mente di produrre un due tempi, 250 nel 2020. Vabbè, la cosa particolare della loro Vince 250 è che è una moto costruita come se fosse un'auto, ossia un monoscocca in carbonio. La carrozzeria che voi vedete esterna, le carene, non sono solo estetiche, non hanno solo funzione di coprire la meccanica, ma sono portanti. Hanno una struttura, quindi hanno una funzione strutturale della moto, e questo gli ha permesso di avere una moto estremamente rigida, estremamente leggera, con degli ottimi flussi, eccetera, eccetera. Che però non sono ancora riusciti ad omologare per la circolazione stradale. Insomma, la strada in Italia è un po' lunga. La strada invece in Inghilterra, come sappiamo, è molto più in discesa perché praticamente ti fanno omologare quello che ti pare. E quindi questa azienda, questa Langen, ha detto: vabbè, noi prendiamo il vostro motore, ci facciamo noi la ciclistica, ci facciamo noi le sovrastrutture e facciamo venire fuori una bella Naked 250 sul modello, non so, della TRZ o robe del genere. La cosa interessante è che grazie all'utilizzo dei materiali, eccetera, eccetera, questa moto pesa 114 kg e
Praticamente fai il rapporto se una moto da cross monocilindrica due tempi 250 oggi pesa un centinaio di chili, forse sono scesi, adesso non sono aggiornato. Questa che è di cilindri ne ha due, ne pesa solo 14 in più e deve essere una bomba, anche perché teniamo conto che insomma, già nel passato, non so, mi viene in mente Suzuki, come prima, cos'era l'RGV Gamma 2,5, due tempi erano dei bei missili.
Ecco,
Chissà
infatti,
adesso.
calcolate che questa pesa 114 kg e ha 75 cavalli. Per dare un paragone, la Suzuki RGV che correva la categoria Sport Production nel 98 ne aveva 70. Quindi più o meno siamo ai livelli di un motore da gran premio come potenze. La nota negativa, logicamente, è il costo, perché verrà fatta solo in, mi sembra, 1.000 esemplari. Per un costo di circa 40.000 euro. Anzi, no, scusate, 100 esemplari per 40.000 euro.
Beh, pensavo persino di più perché ultimamente ho visto delle robe fatte in casa, sempre tailor-made praticamente, che costavano ancora di più. Quindi tutto sommato, diciamo, sono stati anche abbastanza bravi. Ecco, no, io rispetto insomma, al rientro di una moto due tempi adesso, di produzione, anche se non sarà su larga scala. non può farmi che piacere da appassionato motociclista e soprattutto, insomma, nato e cresciuto negli anni dove il due tempi era una moto, al di là del fatto di essere prestazionale, divertente, il suo rumore particolare, eccetera, eccetera, erano anche moto molto accessibili anche dal punto di vista meccanico, perché un quattro tempi è un po' più complicato, col due tempi, insomma, quasi quasi anch'io mi ci metterei a mettere le mani. Quindi, buona notizia, anzi ottima, direi, sperando che sia foriero del ritorno del due tempi, quando prima o poi ci si sveglierà e si capirà che non è un due tempi che va in giro a rendere l'aria più inquinata, ma sono le solite caldaie, quantomeno in città. Detto questo,
Diciamo
però,
che negli ultimi anni si è visto un ritorno del due tempi anche da case importanti, nell'enduro, nel cross, KTM col suo 302 tempi, anche la GasGas, se non sbaglio, però purtroppo sempre rilegati a motori di nicchia. Chissà che magari in un futuro non ci sia
sì,
un.
ecco, io parlavo più del comparto stradale. È vero che, come giustamente dici tu, le moto da cross o anche da enduro, che praticamente sono quasi delle moto da cross omologate, poi vabbè, non stiamo lì a dilungarci sulla differenza di assetti, sospensioni e quant'altro, però sono moto da cross con faro e targa sostanzialmente, che in teoria possono girare per strada, però se ne vedono pochissime, diciamo, sono più relegate, come dicevi tu, alle competizioni. È anche vero, e qui arrivo al secondo punto che volevo, diciamo così, menzionare, è anche vero che in un passato non troppo remoto, adesso non chiedetemi di quantificare quanti anni fa, però c'era stato un tentativo da parte di qualche casa di creare, e c'erano anche riusciti, dei motori due tempi, diciamo così, più ecologici, più puliti. Credo che ci fosse un sistema di recupero dei fumi e degli incombusti, insomma, un sistema abbastanza complesso e piuttosto sofisticato, che però dava la possibilità di rispettare quantomeno le norme dell'epoca. Adesso non mi ricordo se era Euro 2, Euro 3, quello che è, però diciamo non ha poi avuto particolare seguito, diciamo così, ecco, era stato un tentativo di riportare in auge due tempi su degli scooter, mi sembra di
Sì,
ricordare.
diciamo che il problema, il due tempi ha due problemi grossi rispetto alle normative antinquinamento. Il primo è che non avendo luce di scarico, cioè non avendo, scusate, una valvola di scarico, immette carica fresca, quindi benzina incombusta nell'aria. E questo è un problema dal punto di vista dell'inquinamento. So che Aprilia e altre case avevano inventato qualche marchio ingegno, qualche valvola, qualcosa, ma non ha avuto appunto lunga vita. Il secondo grosso problema è che in due tempi viene lubrificato con olio a perdere, quindi l'olio finisce in camera di combustione assieme alla benzina e poi viene espulso dallo scarico, buona parte di questo incombusto, e questo accorcia di tantissimo la vita dei catalizzatori, perché il catalizzatore che viene irrorato di olio incombusto in pochissimo tempo non funziona più. So che avevano appunto studiato, soprattutto KTM, un nuovo modello di due tempi a iniezione con gli iniettori all'interno del carter. Tutta una cosa molto particolare che gli ha permesso di rientrare nelle norme omologative, almeno Euro 4, perché sono perfettamente omologate le loro moto. Bisognerebbe capire che marchi ingegni particolari hanno utilizzato e se questi marchi ingegni sono sostenibili o se sono come nei diesel dove continuano ad aggiungere accrocchi sempre più complessi e alla fine diventano solo un problema e non una miglioria del motore.
Sì, diciamo che il due tempi in generale ha vissuto, e qui torniamo purtroppo a parlare più che altro di politica, il due tempi ha vissuto la stessa sorte che in seguito ha ha vissuto il diesel, che prima era incentivato perché consumava meno, perché aveva dei vantaggi rispetto alla benzina col piombo, anche dopo la benzina verde che doveva salvare il mondo, invece abbiamo visto che non ha portato niente, doveva essere la panacea a tutti i mali. E lì politicamente si è deciso di dichiarare guerra al diesel e così è stato, e di diesel se ne vendono ancora, perché qui la questione è un po' più lunga, perché di macchine a gasolio ci sono in giro un po' di più che di moto a due tempi e quant'altro. Però vabbè, un discorso che adesso non è neanche interessante fare. È solo quello: se tutte le case si fossero impegnate e avessero avuto un qualche incentivo, diciamo anche dalla politica, a sviluppare dei motori due tempi puliti, sono certo che a quest'ora avremmo la possibilità di scegliere se guidare un due o un quattro tempi. Detto questo, però, siamo giunti già al momento, anzi, stiamo quasi sforando, della prima canzone. La prima canzone che dopo averla ascoltata vi dico a chi è dedicata, perché adesso non abbiamo tempo. Ci ascoltiamo gli Offspring con This Is Not Utopia. Like a shot without a warning, lies a life that's left behind. And though I try, it's something I just can't unsee. It's burning to my mind. And I wake up in the morning, news keeps flashing on my eyes. These dying streets are bruising, beaten, riot flags are waving. Boy, weeks in the street, these lives we could be saving. Life is cheap, I sit and weep, cause there's just no Ebbene, era This Is Not Utopia degli Offspring. Dicevo che vi avrei svelato a chi è dedicata e a chi pensavo mentre sceglievo questa canzone. Giusto il titolo, ho dato una scorsa veloce al testo, pare non ho capito se è pro o contro le radici americane, però sono più propenso a pensare pro, visti i pregressi del gruppo. Però vabbè, questo ci interessa poco. Rispetto al titolo, questa non è utopia. Questa la dedico, come al solito, nella mia settimanale invettiva che ho anche posticipato, a tutti quei politici, sindaci, assessori, diciamo in particolar modo a quelli di Milano, che è la città dove io e Luca viviamo, che si ostinano, vanno avanti con questa edificazione di piste, non di piste ciclabili, perché non sono piste ciclabili, di corsie ciclabili. da tutte le parti. Dicevamo la settimana scorsa che in corso Buenos Aires verrà allargato ulteriormente il marciapiede, che è già larghissimo, verranno messi dei vasi a filo strada, da quello che ho capito nel frattempo, e ci pianteranno dentro degli alberi. Rivolta dei commercianti, il presidente, che ha un nome straniero che adesso non mi ricordo, dei commercianti, si dice totalmente sfavorevole, perché crea appunto ingorghi, un sacco di casino. Vogliono togliere tutti i parcheggi, perché sulla carta è bellissimo avere una strada che non è pedonale, non è zona pedonale, ma è percorribile, con, come ricordavi tu la volta scorsa, che è la via commerciale più lunga d'Europa. E quindi, vabbè, non paghi di questo. Questi praticamente, perché non è utopia? Perché noi abbiamo nel passato un esempio, durante l'illuminismo, spero di non dire una cazzata, no, comunque quel periodo lì, dove l'utopia, no, veniva citata nei romanzi, dove si facevano, si scrivevano appunto delle utopie, di mondi perfetti, con città appunto costruite in maniera simmetrica, che sulla carta, no, con tutti quei belli angoli retti, con tutte quelle costruzioni, con tutte quelle teorie urbanistiche, hanno poi dimostrato, chi ha voluto mettere in pratica queste, diciamo, queste leggi dell'utopia, si è rivelato poi un fallimento totale dal punto di vista della circolazione del traffico, ovviamente, perché questa città perfetta, pianificata nei minimi dettagli, era calibrata sul traffico e sui mezzi dell'epoca. Primo che ha inventato la bicicletta già si era intasato il traffico. Quindi questa era una dedica a tutti i nostri politici, amministratori soprattutto, più che politici, che si inventano delle teorie che secondo loro sono perfette e votate al benessere della cittadinanza tutta, il famoso bene comune, sempre invenzione di quel periodo lì, che poi ha portato solo disastri. E praticamente dimostrano e dimostreranno negli anni a venire che sarà un totale fallimento, e anzi la situazione, visto che il mondo è fatto di individui, è destinata solo a peggiorare. Questa era la mia invettiva settimanale contro i creatori di piste ciclabili. Quindi ti ripasso la parola per la seconda notizia di attualità.
Prima della seconda notizia voglio allacciarmi un attimo al tuo discorso che stai facendo, non per ammorbare ancora le persone, ma perché voglio fare un piccolo esperimento. Chi segue i canali su YouTube di motociclismo, eccetera, eccetera, saprà che esiste un canale che si chiama Royal Jordanian, che è di un motociclista inglese di Londra, uno che deve essere anche abbastanza abbiente, che però non si sa chi sia perché lui non parla, non si fa mai vedere né niente. Dico abbastanza abbiente perché ha delle moto notevoli, e il suo canale consiste in video di lui che gira per Londra. Deve avere una telecamera, una GoPro sul petto, sul casco, e quindi riprende quello che lui vede, eccetera, eccetera. E dà un'idea di com'è Londra, vabbè, a parte le bellezze della città o quello che c'è, del traffico, che è una cosa insostenibile. Io sono veramente tentato di fare una cosa uguale con Milano, per fare capire cosa vuol dire mettere tutte queste limitazioni al traffico, questi problemi, questi ostacoli che stanno mettendo. Perché nella mattina in ora di punta ci sono praticamente il tragitto da casa mia al mio lavoro, quindi dalla periferia di Milano Est al centro, è tutta costantemente una coda. Ci sono 10 km di coda praticamente, non c'è mai, a parte veramente qualche raro pezzo, perché magari taglio dal centro, faccio qualche strada dove le macchine non possono andare, non c'è mai un pezzo di strada libera.
Sì, ma è la dimostrazione plastica che questi, sapendo già che stanno facendo delle cagate, però sono talmente accecati dal loro ecologismo radicale che sono comunque convinti che, a prescindere dalle conseguenze, debba per forza prima o poi andare bene, e se non va bene per i cazzi suoi ti costringono. Quello per la speranza loro è che la gente di un giorno si svegli e dica: ma sì, ma che cacchio me ne frega a me se devo andare da Monza al centro di Milano in ufficio di prendere la metropolitana che non c'è, allora prendo la corriera, poi prendo un pullman, poi prendo un taxi, poi finalmente la metropolitana che mi porta sul posto di lavoro. La speranza loro è che la gente, di prendere la gente per stanchezza, aumentando i pedaggi per entrare in città, aumentando le regole, tutte le cazzate che si inventano. E poi qual è l'effetto di questa cosa qua? Che anche se girassero la metà delle macchine a Milano, cosa che potrebbe anche farmi comodo da motociclista, da automobilista, da pedone, per dire, sempre in teoria, qual è il risultato? Il risultato è che io l'altro giorno ero in macchina perché un tale credo si sia buttato sotto la metropolitana, mi chiama mio figlio: guarda, sono qua con mio amico, sua mamma non può venirci a prendere, se ci vieni a prendere. Prendo la macchina, vado in stazione centrale, tiro sui bambini e mi avvio verso casa. Passo prima di una piazza nuova che si sono reinventati, l'hanno colorata tutta per terra, hanno messo i campi da ping pong, che non so come facciano a giocare, visto che perderanno 800 palline al giorno schiacciate dalle macchine che passano. Vabbè, comunque direi quello. Di fianco, ovviamente, sempre con lo stile di queste strade, piste ciclabili, chiamiamole così, macchine parcheggiate quasi in mezzo alla strada, quindi prima era una strada abbastanza larga, diciamo agevole, adesso ci passi appena appena, e di fianco alle macchine una sta pista ciclabile ben segnalata, tutta fatta nuova, i cordoli pitturati di giallo, frecce con scritto "venite qua ciclisti, è il paradiso del ciclista, sta pista ciclabile qua", e poi un coglione in bicicletta fuori in mezzo alla strada. A me veniva da suonargli, da farlo volare per terra, e dirgli: oh coglione, ti hanno fatto la strada ciclabile di fianco, ma perché non la usi? Perché devi rompere le palle a me, che non c'è in giro un cazzo di nessuno, e ti devo stare a 20 all'ora perché a quella velocità andavamo forse neanche, quando io potevo andare, cioè non è una questione che sono arrivato a casa dopo o che arrivavo 5 minuti prima o 2 minuti prima, è una questione che se fosse stato un orario di punta con sto pirla in mezzo alla strada si sarebbe creato un ulteriore ingolfamento, e questo mi accade tutti i giorni di vedere gente che sta fuori dal posto dove erano destinati a stare. Adesso mi sgarbizzo un attimo perché lungo il Naviglio c'è sì una vera pista ciclabile, l'unica, penso una delle poche di Milano veramente fatte con tutti i crismi, perché ha il suo marciapiede, il cordolo, è separata dalla sede stradale da sempre, perché prima c'era un camminatoio dove andavano le lavandaie e tutte quelle balle lì, pieno di gente sabato, la domenica, durante la settimana, gente con i monopattini, così. Poi c'è sempre uno o due coglioni che devono stare in via Padova in mezzo alle balle. Ma perché? Se
te lo dico io perché sono in mezzo a via Padova. Lo dico io perché sono in mezzo a via Padova. Hanno paura degli alberi che piovono sulla ciclabile.
Sì, vabbè, il nostro Anduca si riferisce a un increscioso episodio che ora vi racconto e poi vi mando la seconda canzone. Allora, io abito proprio, diciamo, no, mia mamma, va bene, abita proprio a ridosso del Naviglio, della Martesana, e dall'altra parte c'è un pezzettino di strada dove si cammina, una stradina che c'è da sempre, e ci sono dei filari di alberi che credo siano pioppi, comunque alberi altissimi con la resistenza di un pugile di 15 kg, rachitico, eccetera. Quindi passano gli anni, crescono gli alberi, saranno ormai plurisecolari, solo che a un certo punto muoiono tutti dentro e non si possono potare perché sono vincolati per solite minchiate ecologiste, e vabbè, a un certo punto, cioè non si possono tagliare, andrebbero tagliati tutti perché sta morendo tutti. Ogni tanto quando arriva una tempesta ne cade uno. Quella volta lì, una volta ha schiacciato la macchina di mia mamma uno, cioè, ogni anno potremmo rimanerci secchi, però vabbè, mia mamma dice che gli alberi sono bellissimi, che non vanno tagliati, però dico, vabbè, sostituiscili, fai un esposto in comune, dici questi cadono tutti, sono tutti morti, fai venire un tecnico che dichiara sta roba qua e metti dei meli che non crescono, sono piccoli, belli, ti danno anche i frutti. Vabbè, a prescindere da questo che già stiamo tergiversando, un giorno è venuta una tempesta, grandine, bla bla bla, è andato giù l'albero, ha attraversato tutto il naviglio, ha creato praticamente un ponte naturale, ha spaccato tutto e fortunatamente nessuno stava passando in quel momento, probabilmente perché stava tempestando, però insomma è andata così, sono venuti fuori i vigili del fuoco, vabbè, io è un episodio che preferisco dimenticare, però insomma
potrebbe essere l'occasione per far fuori qualcuno col monopattino, invece no.
Andiamo avanti e vi presento la seconda scelta musicale, che come tradizione ormai, visto che siamo alla 40ª puntata, vuole, è di Anduka. Ci ascoltiamo Motorcycle Mama di Neil Young.
Motorcycle Mama, won't you lay your big spike down? Motorcycle mama, won't you lay your big spike down? I always get in trouble when you bring it around. Motorcycle mama, won't you lay it down? Mama, won't you lay your big spike down? Motorcycle mama, won't you lay your big spike down? I always get in trouble when you bring that around. Motorcycle mama, won't you lay it down?
Ed era Neil Young con Motorcycle Mama. Bene, rieccoci in trasmissione e io volevo dire una cosa, che settimana ero in giro, stavo guidando eccetera eccetera, mi è venuta in mente una cosa bellissima da dire a proposito di moto, viabilità eccetera, però me la sono dimenticata perché notoriamente io ho un'incipienza di Alzheimer e di arteriosclerosi che si sovrappongono, quindi mi dimentico le cose tipo da un secondo all'altro, però questo si sa. E quindi ripasso la palla al nostro Anduca, che sì, aspettava un mio intervento prolungato, ma in realtà rimane deluso. Io stasera ti faccio da spalla. Certo. E quindi lancia tu gli argomenti.
Allora, io vorrei lanciare la seconda novità che ho trovato interessante questa settimana. Mentre la prima era una novità più o meno inglese, questa viene dal Far East e precisamente dalla Cina. Perché, come sapete, è ormai un po' di tempo che ci stiamo interessando al motociclismo cinese. E la QJ Motor, che praticamente è l'equivalente cinese di Benelli, ossia c'è un signore che sarà il signor QJ probabilmente, non lo so come si chiami, che possiede Benelli e questa QJ Motor.
Un allevamento di pipistrelli a Wuhan.
Esatto. E i modelli sostanzialmente sono gli stessi, cambia il nome, cambia il marchio, ma quelli sono. In Cina è stato presentato l'equivalente della Leoncino, che qui se non sbaglio si chiama SRT o qualcosa del genere, col motore 800, motore che è 1000% destinato a finire sulla gamma Benelli europea. Infatti è già previsto che venga messo sul Leoncino, e infatti hanno già diffuso dei dati. Praticamente sul Leoncino arriva a circa 88 cavalli con circa 205 km all'ora di velocità massima, ma questa cosa mi interessa relativamente perché non sono un gran appassionato del Leoncino. Mi interessa di più dal punto di vista, chiamiamolo scientifico, perché questo motore finirà anche sulla TRK, che è il modello più venduto in Italia e che ha spodestato il GS dal gradino più alto del podio dopo oltre 11 anni di permanenza. Cosa vorrà dire questo? Questo secondo me sarà, posto che bisogna vedere il prezzo a cui la venderanno questa motocicletta, ma secondo me potrebbe essere un'ulteriore spallata dell'industria motociclistica cinese a quella europea o comunque occidentale. Perché se tanto mi dà tanto, se loro andranno a proporre una moto che per contenuti può essere più o meno, con tutti i dovuti distinguo del caso, sovrapponibile ai vari Tenere 700, BMW, GS 750, 850, Tiger, chi più ne metta, a un prezzo da discount, secondo me farà ancora sfacelli.
Sì, bisogna vedere. Allora, secondo me, seguendo questa logica, i cinesi potrebbero arrivare nel giro di pochi anni, come ormai diciamo da tempo, a spaccare i sederi a tutto il resto del mondo. Perché hanno imparato a fare le cose con una maggiore cura, magari adesso pagano qualche designer che non sia uno che prima lavorava nei campi di riso e si dilettava con la matita e tutte quelle cose lì, andando a comprare magari la fantasia in Italia da qualche designer italiano, piuttosto che, o copiando come hanno sempre fatto, però diciamo piano piano stanno un po' personalizzando la loro produzione. L'unico problema adesso è che visto il cambio di regime in America, con prima il cattivone Trump che gliene ha dette di tutti i colori, adesso questi stanno facendo le cose ancora più in maniera ancora più massiva di come agiva Trump, Biden ha pensato bene di sicuramente imbeccato, perché da solo non riesce a concepire un pensiero che non sia leccare la testa di una bambina, come fa in pubblico spesso. Ecco, hanno iniziato a fare la guerra commerciale alla Cina e subito tutti si stanno accodando, quantomeno quei paesi che sono più sensibili a quando gli Stati Uniti si muovono. Oggi con il governo Draghi il Presidente del Consiglio si è subito affrettato a ad accodarsi alla vulgata che sta arrivando, al vento che arriva da ovest, e ha detto A proposito della Via della Seta, che con tanta fatica e tanto sforzo governi precedenti avevano cercato comunque di sviluppare, ha detto con parole sibilline, non ha detto da domani più un cazzo, basta, alziamo, mettiamo i dazi, ha detto con parole abbastanza sibilline da par suo, insomma, del resto è un banchiere, non è un amministratore, un politico, eccetera. Dicevo, ha detto potremmo rivedere la nostra prospettiva, insomma, ha fatto un giro di parole per dire alla fine potremmo anche rinunciare agli scambi commerciali con la Cina o quantomeno renderli più difficoltosi in favore appunto degli Stati Uniti. Insomma, si è schierato per farla breve. È sicuramente un danno, non che io sia un filo cinese per carità, però insomma, cercare un'autonomia rispetto ai mercati o quantomeno rispetto a quello che ci viene dettato sempre dai soliti atlantici insomma, di professione, fra filoatlantisti e atlantici nel vero senso della parola, e quindi bisogna vedere che poi non ci si inventi qualche dazio per la roba che arriva dalla Cina. Allora, da un certo punto di vista potrebbe, se applicata in una certa maniera, avere dei risvolti anche logici, positivi per la produzione interna e quant'altro. Bisogna vedere come verranno o potrebbero essere applicate queste politiche
Guarda,
contro la Cina, ecco.
hai anticipato una parte di discorso che volevo toccare, perché guardiamo un attimo la situazione, io parlo in particolare di Benelli col suo modello TRK 502. Ormai è un po' di anni, che sono 2 o 3 anni che è in vendita, e c'è gente che si è messa a fare un po' di conti. Praticamente, cosa è venuto fuori? Parrebbe che, ma forse alle persone più esperte era già parsa evidente questa cosa, che la vendita del TRK e in generale anche degli altri modelli Benelli, ma principalmente del TRK perché è quello che ha spaccato sul mercato, faccia parte di una tecnica commerciale chiamata dumping, che mette in atto regolarmente la Cina e in particolare sta mettendo in campo questa QJ Motor per il tramite di Benelli. Il dumping praticamente in cosa consiste? Consiste nel vendere un prodotto in un mercato straniero a un prezzo molto basso, addirittura senza ricavarci niente o anche sotto costo nel caso in cui questa condotta viene appoggiata dallo Stato di riferimento e non escludo che lo Stato cinese appoggi queste pratiche. Per conquistare il mercato estero, per conquistare quote di mercato e tagliare fuori gli altri concorrenti. E parrebbe appunto che col 502 la Benelli si sia ricavata una grandissima fetta di clienti per poi arrivare con l'800 a dare la spallata definitiva o comunque una grossa botta al mercato, diciamo, europeo motociclistico. Se non che tutto questo va a inserirsi appunto in questa nuova era che ha accennato Andino. E in particolare, oltre alle mosse politiche esplicite, leggevo in giro che ci sono in atto anche delle politiche commerciali implicite, tipo di controguerriglia, perché nello specifico in questo periodo il noleggio dei container, ossia di quei moduli standard con cui si spostano le merci in tutto il mondo, è più che decuplicato. E chi risente principalmente di questo aumento dei prezzi è la Cina, perché quasi il traguardi, tre quarti della sua merce si sposta per via nave. Qualcuno dice che questa crisi dell'aumento dei prezzi dei container sia addirittura peggio del blocco del canale di Suez, che è anche quello a dirla tutta, secondo me. Qualcosa c'è.
Allora, sì, ti interrompo un secondo perché è una cosa che tra l'altro per questioni professionali mi tocca da vicino. Ti dico che io l'altro giorno mi sono fatto fare un'offerta, così sapevo già che al di là della materia prima che è aumentata, eccetera, eccetera, mi sono fatto fare un'offerta dal mio solito agente per i trasporti per un container dalla Cina, che tra l'altro me ne serviva di più di uno. Fai conto che prima un container lo portavi a casa, poi vabbè, mettici il trasporto via terra dal porto di La Spezia piuttosto che di Ravenna, quello che è, ti costava in tutto, insomma, materiale al porto scaricato 1200 euro, grosso modo, con dentro tutte le spese, sdoganamento, tutti i documenti, tutte quelle robe lì, più vabbè, aggiungi le spese di agenzia, però intorno ai 1200-1300 euro e quant'altro. L'altro giorno mi è arrivata l'offerta, fatto finito, con dentro tutte le spese, una roba tipo 7000 euro. Capisci che se ci trasporti l'oro te ne frega le balle, perché hai dentro un container 20 piedi pieno d'oro e 24 tonnellate o anche fino a 28, 27 tonnellate in certi casi d'oro, ti incide poco. Se tu porti, come faccio io, materiali inerti da prezzi tutti sommati bassi, capisci che è impossibile. Lo stesso discorso però vale anche per una moto che può costare 6.000 euro, cioè metti dentro quante moto nei container, mettine 10, mettine 15, quello che è, resta comunque un prezzo esagerato. Quindi
Esattamente, tanto è vero che la Cina, che non ha una tradizione di flotta commerciale, stava pensando di costruire delle sorte di portacontainer di Stato, per sopperire a questo problema che, diciamo, è causato principalmente dagli altri trasportatori marittimi che alla fine, tirando le fila, si sono riconducibili tutti i trasportatori marittimi del mondo a tre consorzi, che sono tutti e tre occidentali. E niente, quindi questo sarà interessante da capire, se appunto se il prezzo di questo 800, se questo 800 riuscirà a dare la spallata al mercato che si pensava, o se invece diciamo, questa guerriglia commerciale avrà efficacia. Ma infatti stavo già leggendo che tante aziende come quasi tutte producono in Cina o comprano dei prodotti, dei pezzi prodotti in Cina per costruire quello che producono, stanno cercando di accorciare la loro linea di approvvigionamento, ossia stanno cercando altri stati più vicini per continuare nella loro attività. E qua mi verrebbe solo da dire una cosa, caro governo Draghi, visto che anche te ci stai mettendo il tuo in questo ambaradan, perché non agevoliamo le imprese che sono andate all'estero a tornare in Italia, le aziende italiane parlo, a tornare in Italia, magari defiscalizzando, magari facendo delle facilitazioni sulle assunzioni, eccetera, eccetera, in modo di portare un po' di lavoro a casa nostra?
no, scherzi, la tradizione vuole che il lavoro in Italia costi moltissimo e che sia giusto prosciugare aziende e, ricordiamolo, lavoratori, perché hanno una trattenuta in busta paga non indifferente. Quindi quando si parla di defiscalizzazione sembra sempre di dire oddio, il turboliberismo è quello che sta facendo queste cose qua, che è un comunismo travestito, perché va bene, discorso lungo che esula dai temi che trattiamo solitamente. Comunque, detto questo, sì, mi sembrerebbe una cosa, cioè, non è che noi dobbiamo tifare Cina o dobbiamo tifare i dazi sui prodotti cinesi. Vabbè, dovremmo usare un po' di sana vecchia realpolitik, ovvero essere concreti e, in base all'evoluzione dell'economia e delle politiche mondiali, reagire di conseguenza. Quindi, se arrivano tanti, non ci sono i dazi, quelli là fanno il dumping, cercare un modo di reagire in quel senso lì. Se invece ci sono i dazi e la roba dalla Cina non arriva più, questa cosa dei container non è destinata a durare in eterno, perché è una cosa drogata, voluta, e quindi non può, se si vuole andare avanti a lavorare tutti, non può durare per sempre. Però, detto questo, Come dicevi tu, allora, visto che diventa più difficile importare beni di consumo dalla Cina, allora facciamo i furbi e tutti quelli che sono andati a produrre in Romania, riportiamoceli a casa. Andiamo a vedere in Romania quanto costa il lavoro, andiamo a vedere in Romania che agevolazioni hanno, o andiamo in Austria a vedere che se tu apri un'azienda in Austria e abiti a Trieste o vicino al confine, per ti fa comodo, in 2 settimane ti danno i permessi, ti trovano loro, la Camera di Commercio in Austria, se sei italiano e vai in Austria a produrre, e parliamo dell'Austria, non di un paese del terzo mondo, quindi anche lì avranno le loro tasse, avranno tutte le loro menate, però hanno un'agilità burocratica che ti permette in 2 settimane di trovare il posto. Se non c'è il capannone, loro ti dicono, ti danno i permessi e puoi iniziare a costruire dopo 2 settimane, più, perché hanno interesse loro a tirarsi i capitali da stati confinanti. Quindi, cioè, non è difficile, eh? Non è difficile. Ci vuole la volontà, perché io non posso immaginarmi che un Draghi, che appunto è stato, adesso non mi ricordo, presidente della BCE, tutte quelle menate, che non sappia queste cose qua, perché ci arrivo io che non so un tubo di economia a capirlo, è che manca la volontà, perché evidentemente non c'è interesse a farlo. Non c'è interesse, nel senso, a livello di nazione ci sarebbero tutti gli interessi, evidentemente ci sono delle lobby, ci sono delle. Adesso non andiamo a scomodare complotti Pippo Pluto massonici, però cioè, evidentemente c'è, a qualcuno fa piacere che l'Italia sia un paese che rapidamente si sta avviando verso la deindustrializzazione. Ci sono i fantasmi. Detto questo, tanto so già che sei d'accordo con me, anche se ho fatto un discorso un po' lungo e confuso, direi che siamo arrivati alla canzone numero 3. Ci ascoltiamo un bel classicone degli anni 80, ma questa volta non ti. Già all'inizio ho scelto del punk, e questa volta non ti provoco con la mia solita new wave e amenità varie, ma ti lancio un bel Dire Straits con Sultans of Swing.
Allora.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, you hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything.
saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
Erano i Dire Straits con Sultans of Swing. Eccoci di nuovo in trasmissione, abbiamo divagato, abbiamo parlato persino di discorsi seri, cosa che personalmente non mi appartiene, ma non appartiene neanche il nostro Anduca, ma qui ci ha portato la serata. Quindi, perché come al solito, come sapete, noi le puntate, al di là degli spunti per la discussione, non le prepariamo mai. Perché appunto impostiamo tutto il discorso come se fossimo Anduca ed io al bar a berci una birra, e poi anche perché siamo molto pigri e non ci va di fare cose impostate come fanno molto meglio altri nostri colleghi in radio, quindi a loro va il nostro applauso e noi non siamo capaci.
Momento di
mutismo perché non sappiamo cosa dire. Evviva!
No, scherziamo. Io
serissimo.
Esatto. No, allora vorrei sempre, continuiamo sempre con le novità della settimana, con quello che ho visto, con quello che ho letto. E in particolare vorrei parlarvi di una cosa che mi ha dato un po' fastidio, che ho letto su un giornale. Parrebbe che a Lissone, ridente località a nord di Milano, insomma tra Milano e il lago di Como,
Brianza, bassa Brianza.
Insomma, io sono foresto, quindi non conosco ancora
Pianza precollinare, per la precisione.
tutti i nomi dei posti come gli indigeni, tipo Giacomo.
Sì, a parte che, un rapido inciso, la Brianza in realtà non esiste, cioè un'espressione geografica, sì, è una zona che si estende dalla provincia di Milano a quella di Lecco per lambire quella di Como, tirando dall'altra parte verso Bergamo, ma in realtà è un po', cioè questa cosa è un'invenzione, nel senso come durante un certo punto con la decolonizzazione eccetera eccetera hanno tirato i confini dritti fra l'Algeria, questo e quell'altro, cioè la Brianza è un'entità amministrativa che in realtà non esiste, perché è una specie di
Rispetto
Svizzera, no? Da una
alla
parte parlano una
mia
lingua, dall'altra parte ne parlano un'altra. E verso Como ne parla un'altra. Tant'è vero che non so, Mariano Comense è in Brianza, provincia di Monza, Brianza, ma il nome dice Mariano Comense perché fa parte del territorio comasco, ecco.
ma quello è tipo Novi Ligure, cioè che in
Anche
Piemonte.
lì, Noie Ligure dovrebbe essere in Liguria, invece in Piemonte, un enclave, diciamo, sono quelle cose puramente amministrative che non hanno legami con la storia, insomma,
Comunque
eccetera.
aspetto una replica di Marta sul punto.
Sì, non credo che ci ascolti.
Esatto. No, dicevo, a Lissone sono passati sui giornali locali roboanti titoli perché la polizia locale, non avendo niente di meglio da fare in Brianza, ha beccato 19 giovani che facevano gare illegali, cazze mazzi. In realtà semplicemente erano una ventina di ragazzi appassionati di motociclette, di motori, che si erano trovati in un parcheggio a fare uno di quei, boh, insomma, mini raduni improvvisati.
Sei un po' Alzheimer anche te, per sta notizia l'hai data tipo 10 o 15 puntate fa.
Ah, è possibile, è nuova di sta settimana, ora ne hanno fatto
Quindi
un'altra.
l'hanno rifatto,
Esatto.
mitici, grandissimi!
Sono riprovato e insomma mi dava fastidio tutto questo sensazionalismo giornalistico su una cosa che in realtà hanno fatto tutti ed è una minchiata. Mi hai spento, basta.
Scusa, non volevo, però è stata davvero cioè, era già successa questa cosa, quindi non è colpa tua non offenderti che non è successo niente. Quindi no, il mio commento è un plauso a questi bravi giovani, un buh ai vigili, anche perché non ho capito che adesso non ci si può neanche trovare a fare qualche penna, a parte che il parcheggio era tipo di un supermercato o roba del genere,
Non
non
ho
si sa.
idea, non ho idea.
No,
Però li
perché
hanno multati, sì, perché magari avevano la marmitta aperta, perché magari non avevano tutti gli
sì, ma se un
specchietti.
parcheggio è un'area che non è pubblica ma è privata, tu dentro ci puoi andare anche con quello che vuoi. Non a caso era tradizione una volta per non spendere i soldi andare in circuito. Chi correva con i kart o con le mini moto andava la domenica quando i supermercati erano ancora chiusi, portava dentro il kart nel parcheggio come si dice, del supermercato e si metteva a girare, metteva giù quattro birilli e girava e si allenava nel parcheggio e mai nessuno ha proferito parola. Non so se questo fosse magari un parcheggio pubblico soggetto non so, al codice della strada, però vabbè, questa è una speculazione mia. Sappiate che se trovate un supermercato chiuso potete entrare a impennare. È vero.
Potete entrare anche nel supermercato con la moto impennando.
Esatto, e fare una bella spesa proletaria come facevano i compagni una volta. Rubavano solo champagne, tra l'altro, questi mongoli.
Beh, spesa proletaria, ma con un certo gusto, non è che io per forza prenderti la mortadella di quart'ordine.
Sì, però sei fame, cioè questi finti proletari, finti affamati, tutti figli di professionisti, industriali e quant'altro, entravano e siccome sanno che lo champagne è buono, perché loro lo hanno assaggiato tutte le volte che hanno fatto le loro feste e cene di Natale, e quindi rubavano quella roba lì che costava tanto, non la mortadella appunto perché avevano fame o il pane, ma generi di lusso, barboni, che già ne avete un sacco. Maledetti.
Bene, sta arrivando la Croce Verde che porterà via Andino con una camicia con le maniche molto lunghe. lo metteranno in una stanza con i muri morbidi e senza finestre.
Sì, tanto lo sanno tutti che ho ragione, i nostri ascoltatori e anche le nostre ascoltatrici. Comunque, siccome no, è troppo presto per chiudere. Quindi, prossimo argomento. Stasera la scaletta è tua, mi spiace. Io sono andato in palestra, sono stanco, mi fa male anche la spalla.
Sì, volevo parlare di una cosa un po' triste che sinceramente mi stanca un po' sulle palle perché il Covid, oltre ad averci fracassato le scatole per un anno e passa, non accenna a smettere coi suoi effetti nefasti. Infatti, stavo organizzando le mie vacanze estive in funzione anche di alcuni raduni che vorrei vedere almeno una volta nella vita. Posto che non sono un tipo di raduni, non me ne frega niente, però ci sono alcuni eventi che mi piacerebbe vedere. E in particolare uno di questi è il Wilson Wales, che è un raduno molto bello da quello che vedo che fanno a Biarritz a luglio. Che però è stato annullato a causa Covid. Allora ho detto: vabbè, un'altra cosa, mi piacerebbe fare un giro in Baviera d'estate perché a me la Baviera piace molto. Ci sono i BMW Days, dove si trovano tutte le moto. Annullato anche quello. Insomma,
No,
cioè, mi sta un po' deprimendo questa cosa.
invece buona notizia, appare confermato un raduno ormai celeberrimo che si tiene a Cesenatico, che è il Bikers Bikini, raduno al quale io vorrei almeno andare una volta, ma ci vado anche in macchina una volta che sono al mare, che vado lì vicino, molto vicino. Caso vuoi, tutte le volte che viene fuori sto raduno, sono al mare con i bambini, quindi per forza di cose in macchina, e quest'anno cade proprio il giorno che riparto dal mare, quindi non ce la farò mai. Questo è un raduno che si tiene, diciamo, penso che nasca al Caffè degli Artisti, che è un ritrovo di bikers, di motociclisti in genere, eccetera, eccetera, e che con gli anni, diciamo, questa festa è diventata sempre più grande, sempre più partecipata, e dicono sia molto molto divertente, molto bella, quindi prima o poi riuscirò ad andarci. Ci va diverse personalità, anche io ricordo solo il nostro amico Toki, che fa da DJ lì, e che saluto, non credo ci ascolti, però non si sa mai, e quindi chi fosse nei paraggi avesse voglia di andarci, insomma, è
Mi dicevano
invitato.
che ai bei tempi si faceva vedere anche il buon Schicchi con tutta la sua scuderia del Pepe Nero in gran lustro.
Bravissima persona, tra l'altro, con quella faccia sana da persona molto gioviale. Vedi, però, zitto, zitto, timido, timido, track.
Esatto. Bene, direi che però a questo punto potremmo chiudere la nostra stagione
Detto con questa verve, non posso far altro che accodarmi e seguirti.
chiudere la nostra stagione 2021 dell'inverno primavera per fare le nostre meritate ferie estive, riposarci, rilassarci, ricaricarci, fare il pieno di esperienze in moto perché abbiamo intenzione di fare un sacco di chilometri. E soprattutto vi rinnoviamo il nostro invito per il custom show organizzato dall'Internal City a Pomezia. Vi abbiamo già detto che la colonna nordica della banda scenderà in moto il venerdì, quindi chi vuole aggregarsi con le dovute condizioni lo può fare, basta che ci scrive e niente, ci spacchiamo il culo in moto assieme, facciamo un sacco di chilometri.
Benissimo, allora vi lasciamo, vi salutiamo e rinnoviamo l'appuntamento a più avanti, data da destinarsi, e ci ascoltiamo The Eagles con Take It Easy. Anderson!
Anderson a tutti, ci si vede a settembre!
sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. Sound of your